Facciamo così, io leggerei intanto qualcuno di voi gentilmente se vuole leggere Matteo 22, i versi che vanno dall'1 al 14.
Gesù ricominciò a parlare loro in parabole dicendo: Il re dei cieli è simile a un re, il quale fece nozze di suo figlio, mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi dicendo: Dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non curandosene se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio, altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare la loro città. Quindi disse ai suoi servi, le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni. E la sala delle nozze fu piena di commensali. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse, amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori, legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Amen.
Grazie. Qualcuno avrebbe detto in questi giorni, no, poverino, cioè giunge un posto a tavola, la canzoncina e tutto quello che si vuole, no? Andiamo ancora a leggere un altro brano in 1 Samuele. 1 Samuele 15, l'avevamo visto non molto tempo fa, se non vado errando, però a noi questo non interessa. Dal versetto 22 in avanti, cioè fino alla fine del capitolo. Qualcuno?
Pagina 294.
Sì, intanto sentite bene?
Sì,
Ah,
benissimo.
benissimo.
Samuele disse, il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio, dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Infatti la ribellione è come il peccato della divinazione. E l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e dei domestici. Poiché tu hai rigettato la parola del Signore, anch'egli ti rigetta come re. Allora Saul disse a Samuele, ho peccato perché ho trasgredito il comandamento del Signore e le tue parole, perché ho temuto il popolo e ho dato ascolto alla sua voce. Ti prego dunque, perdona il mio peccato, ritorna con me e mi prostrerò davanti al Signore. Ma Samuele disse a Saul, non ritornerò con te, perché hai rigettato la parola del Signore, e il Signore ha rigettato te, perché tu non regni più sopra Israele. Come Samuele si voltava per andarsene, Saul lo prese per il lembo del mantello, che si strappò. Allora Samuele gli disse, il Signore strappa oggi di dosso a te il regno di Israele, e lo dà a un altro, migliore di te. Colui che è la gloria di Israele non mentirà e non si pentirà. Egli infatti non è un uomo perché debba pentirsi. Allora Saul disse, ho peccato, ma tu adesso onorami, ti prego, in presenza degli anziani del mio popolo e in presenza di Israele. Ritorna con me e mi prostrerò davanti al Signore, al tuo Dio. Samuele dunque ritornò, seguendo Saul, e Saul si prostrò davanti al Signore. Poi Samuele disse, conducetemi qui Agag, re degli Amalekiti. Agag andò da lui fiducioso, pensando, certo, l'amarezza della morte è passata. Samuele gli disse, come la tua spada ha privato le donne di figli, così tua madre sarà privata di figli fra le donne. E E Samuele fece squartare Agag in presenza del Signore a Gilgal. Poi Samuele andò a Rama e Saul salì a casa sua, a Gibea di Saul. Samuele finché visse non andò più a vedere Saul, perché Samuele faceva cordoglio per Saul e il Signore si pentiva di aver fatto Saul re di Israele.
Grazie. Naturalmente conoscete tutta la storia, non ve l'ho fatta leggere tutta, sapete benissimo che Saul era uno che faceva di testa propria, cioè anziché fare esattamente quello che il Signore gli ha detto, di sterminare ogni cosa, egli ha deciso di prendere degli agnelli, capri, buoi e cose che gli interessavano, e non solo, ma ha preso il re Agag e gli ha detto: no, non ti preoccupare, sostanzialmente, insomma, gli ha fatto grazia a lui, che quando il Signore gli aveva detto di sterminarlo. Cioè, comunque, poi questa scena poi si ripete, un pelo più avanti, dove poi di nuovo c'è il momento che... ma vi leggo solo qualche versetto. Quando Saul, sto leggendo praticamente il capitolo 28, un versetto che dice: quando Saul vide l'accampamento dei Filistei, ebbe paura e gli tremò forte il cuore. E Saul consultò il Signore, ma il Signore non gli rispose né tramite sogni, né tramite l'Urim, né per mezzo dei profeti. Allora Samuele disse ai suoi servitori: cercatemi una donna che sappia evocare gli spiriti e io andrò da lei a consultare. Insomma, questo signore non si dava pace, voleva quel che voleva lui, cioè non era per nulla sottomesso in nessun caso e in nessuna maniera. E quindi parte, voi sapete, fa una cosa che il Signore aveva addirittura proibito, cioè quella della consultazione degli spiriti. E quindi mostra non solo, cioè mostra prepotenza, mostra saccenza, mostra tutte queste cose qui. Poi c'è ancora un'altra piccola parte, vediamo se leggerlo tutto o meno, in Efesini capitolo 2, dall'1, no, Efesini 2, non capitolo 2, scusate, Efesini 2, dall'1 al 10, vediamo, Efesini... eccolo qua, Efesini 2, dovrebbe essere qua, ecco qua, allora, vado a riprendermi. Allora, abbiate pazienza un attimo. Oh, eccolo qua. Allora,
pagina 1163.
Esatto. Qualcuno se vuole leggere, lo leggiamo tutto, intanto dall'1 al 10.
Non è tutto.
Non tutto, dall'1 al 10.
Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbondaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di questo spirito che opera oggi negli uomini del bene, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo le voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo.
Allora, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, il dono di Dio non è in virtù delle opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. Dunque, che possiamo dire davanti a queste parole? Dovremmo dire, più che dire, dovremmo cercare di analizzare, perché sapete, noi siamo abituati a consumare, consumiamo tutto, consumiamo velocemente quello che ci capita, quello che vediamo con gli occhi, no? Allora, poi c'è anche scritto, ma non solo, ogni cosa la divoriamo in continuazione, ma senza veramente scendere alla radice della questione, senza prendere veramente atto di questo. E io voglio dire, ma non ce la faremo mai ad analizzare tutte le cose del mondo, e questo è anche vero, perché Dio è infinito e le cose che ha fatto sono infinite. Ma almeno dovremmo cercare, nella nostra modestia, analizzare quella che è la nostra fede, quello che è il nostro percorso che abbiamo svolto e sviluppato fino ad oggi. E cosa vi posso dire? Posso dirvi questo, cari fratelli e sorelle, che con grande gioia che dobbiamo constatare oggi, in questa giornata, che la mia fede, che la vostra fede è nell'aver creduto che un giorno si sarebbe concretizzata la parola che in qualche modo io vi riferivo e vi dicevo: non vi preoccupate, verrà il giorno che il Signore penserà a noi, lui sa quando, come, perché, se dobbiamo avere un locale, ecco. E vedo che il Signore ce l'ha consegnato nel migliore dei modi, senza mal di pancia, senza, ma proprio veramente una cosa da non credere. E voglio aggiungere a questo, perché questo sia motivo di riflessione, che al momento opportuno il Signore avrebbe provveduto un luogo dove ci saremmo riuniti per il suo nome. Ma come avrete potuto anche notare, e questo io mi piacerebbe sottolinearlo veramente tanto, questo è avvenuto senza sforzo da parte nostra. Non abbiamo, questo è ancora una chiara dimostrazione, non voglio scomodare la potenza del Signore, non parliamo di potenza, ma della sua infinita misericordia, e non solo, di tutto ciò che il Signore fa per ognuno di noi. Ma dico questo perché questa cosa qui ci dia forza. Come vedete, non ci siamo strappati i capelli per andare a cercare un locale, a svenarci e a fare cose delle più incredibili. Siamo qui, indisturbati, abbiamo strumenti, abbiamo luce, abbiamo quello che vogliamo. E ci è stato detto che se non siamo comodi di qua, possiamo andare anche da un'altra parte, se non ci piace questo. È vero? Ma volevo farvi notare come è questa cosa qua che lo dobbiamo notare. Non siamo superficiali. Voglio farvi notare questo, che questo è avvenuto senza sforzo. Ma le occasioni sono avvenute attraverso una serie di combinazioni che Dio conosceva già. E state attenti a queste cose qua. Io vorrei ricordarvi a questo proposito, e vorrei ricordare a coloro che non capivano in quel momento le mie decisioni, dovete consentirmelo, le mie decisioni su una scelta o su un'altra, e ce ne saranno anche altre, su una scelta, su una cosa o un'altra. Cioè, la questione è questa qua: o c'è un pastore in una chiesa o non c'è. E lo diciamo anche in altre occasioni. Ma non perché sono io, non mi può interessare. Questo è se il Signore vuole. Allora, vorrei che voi dico queste cose, perché il Signore le fa senza sforzo per noi, perché le raggiungessimo. E voglio ricordare a tutti coloro che non hanno capito le mie decisioni su una scelta o su un'altra, e forse pensavano che io volessi o che volessimo, poi ci ha creato anche delle tensioni, magari che in qualche modo volessimo litigare io vorrei che tutto questo fosse analizzato bene per fidarci o non fidarci. Non dobbiamo aspettare il giorno prima di entrare nella tomba per sapere se c'è da fidarsi o da non fidarsi di colui che il Signore vi ha donato, e così dico, se ve l'ha donato, questo dipende da voi, se non ve l'ha donato, perché possiate avere pace tutti i giorni della vostra vita. E certo, il dono supremo è Cristo, ma assieme a lui ci dà tante altre cose il Signore. E ricordatevi che anche i pastori sono un dono, non sono un qualcos'altro che uno pensa, no, dei despoti, se sono dei despoti vuol dire che non sono dei pastori, e vado avanti e posso proseguire. Ma dico questo perché vorrei che noi riflettessimo e analizzassimo bene, e quante volte ci siamo sentiti magari offesi personalmente per una scelta, magari da parte mia, che non è stata compresa, ma che ho fatto tante volte senza una cattiva intenzione, senza, ma perché è stato qualcosa che è venuto da dentro, non da mi sono sentito spinto così da fare questa cosa qui. Adesso non entro nei particolari, perché il culto non è questo, ma serve giusto perché noi possiamo riflettere. Allora, la cosa importante è che questo deve farci riflettere dal punto di vista spirituale. Nelle cose spirituali, o vi lasciate condurre o non vi lasciate condurre. Non ci sono molte opzioni, cari fratelli e sorelle. Non possiamo continuare a vivere una vita di incertezze, come fa il mondo. E non possiamo scegliere delle cose anziché delle altre. Il Signore ci ha detto una cosa e quella dobbiamo fare. Potete contestare solo se questo fesso, chiamiamolo così tra virgolette, va contro la parola di Dio. Solo allora avete il diritto, grande quanto il mondo, di poter contestare. Altrimenti non fate le bizze, per favore non mi fate disperare, perché questo non vi giova a niente. Ma non sono qui per parlare di me. Queste cose ve le dico semplicemente perché voi possiate riflettere. Io vi dico questo. Bello. Il Signore ci dà le cose senza sforzo. Non dobbiamo spaccarci la testa. Conduce Egli le cose. Se le conduce Egli, state tranquilli. Eppure abbiamo avuto un locale, in un certo periodo qualcuno ce l'aveva offerto. Con soldi, no? Parecchi. Che abbiamo dato ad altri. Va bene? Evidentemente va bene, va tutto bene. Ma io quindi non avevo dubbi che in un modo o in un altro il Signore avrebbe provveduto a noi, a quello che fa per noi, nel momento che fa per noi. Un'altra comunità magari non ci avrebbe visto due, avremmo fatto chissà quali carte per andare a prendere questo locale, perché non erano pochi i soldi. Ma io penso che il Signore ci ha chiamati qua, in questa zona. E penso ancora che io sono felice, non soltanto per noi, cari fratelli e sorelle, ma perché penso e spero che il Signore faccia il resto per la sua gloria. E che cosa significa fare il resto per la sua gloria? Il resto per la sua gloria è di tutto ciò che Egli ritiene opportuno. Ecco, cosa dice, e come abbiamo visto qui nel Vangelo di Matteo, ci dice: ecco, il Signore mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze. C'è chi è servo qui o chi non lo è. C'è chi è servo o chi non lo è. Non tutti sono servi. C'è chi si fa servire, ma non serve mai. No? Ecco, io vi mando, il Signore mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze. E che cosa dice questo? Tutto è pronto e tutto è compiuto. Quindi direi a questo punto che c'è una sala. C'è una sala. Abbastanza, noi quando siamo nelle case sembra che siamo in tanti, ma adesso mi rendo conto che forse possiamo essere di meno, vabbè, mancherà qualcuno. Ma cosa significa? Tutto è pronto, perché possiamo dire a chi ne ha bisogno, no? E diffondere ancora di più la sua parola in un posto che è assolutamente, come vedete, tranquillo, sereno e senza problemi di nessun genere. Ecco, il Signore mandò a chiamare gli invitati. Tutto è pronto, tutto è compiuto. Questo è il nostro compito, quali servitori. Noi questo lo dimentichiamo quasi sempre. Andiamo via di qua, non sappiamo manco più chi siamo. Cioè andiamo a casa, abbiamo le nostre cose da fare, ci strappiamo i capelli, le nostre preoccupazioni che ci tormentano, i nostri peccati che ritornano e ci frustrano e ci fanno sentire delle persone non a posto. Ma allora, cari fratelli e sorelle, siamo in comunione col Signore, siamo stati perdonati, non siamo stati perdonati, questo ognuno deve sapere, io posso parlare per me. Naturalmente quelli che sono stati invitati, abbiamo visto che non tutti quelli che erano stati invitati erano degni, perché erano troppo impegnati nei loro pensieri. E come abbiamo visto qua all'inizio, il Signore mandò e dice, prima li mandò una volta, mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Poi, siccome tutto era pronto, mandò una seconda volta altri servi dicendo: dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze. Ecco lo scopo, cari fratelli e sorelle, di un qualcosa che noi non sappiamo. Questa cosa qui dove ci porterà? Adesso è un passaggio, non sappiamo il resto, non lo dobbiamo sapere, dobbiamo fidarci del Signore. Questo è un passaggio, abbiamo avuto dei passaggi, e se, avete visto quanti passaggi sono stati? Oggi è ancora un altro passaggio. Dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali sono ingrassati, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al proprio campo, chi al proprio commercio. Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono, li uccisero. Quindi, naturalmente noi sappiamo di trovarci in un momento complicato, non dalla testimonianza da parte nostra, ma assolutamente quando ci confrontiamo magari con il mondo esterno, con i nostri parenti, con i nostri amici. Però c'è scritto una cosa importante. Scusate. Grazie. Dicevo che tutto è pronto e quindi questo è pronto, noi non sappiamo che cosa il Signore vorrà fare, ma la nostra fede non è su quello che vogliamo fare noi. E questo è il bello. La mia fede è su quello che spero che il Signore voglia fare. Non so se è chiaro il concetto. È su questo, no? E il Signore l'ha mandato due volte. Si vede che le persone per bene che noi conosciamo, che magari invitiamo e non vogliono, probabilmente sono interessati ad altre cose. Però ecco quello che stavo dicendo prima del suono del telefono, stavo dicendo questa cosa. Stavo dicendo sostanzialmente, ma non riuscite a spegnerlo?
No.
No, vabbè, dai. Strano che non riuscite, non c'è un tasto che si spegne? Beh, togli il volume. Ecco, siamo arrivati.
Fa parte da solo.
Vabbè, dai, sono i miracoli, cominciano ad essere miracoli. Cominciamo bene, avete visto? Siete contenti? Stiamo cominciando con dei miracoli. Suona, il telefono parte da solo. Ecco.
Con una musica a caso.
Con una musica.
Ecco. E niente. E quindi, però, ciò che vi stavo dicendo è questo, che purtroppo noi non siamo abituati a pensare, a lavorare su noi stessi per poi... dobbiamo essere credibili come servi. Dobbiamo essere credibili come servi. Allora, io penso che tante volte dobbiamo cominciare da quelli di casa nostra, c'è scritto, no? E mostrare che cosa? Mostrare che siamo stati trasformati dall'amore di Dio e dalla fiducia che abbiamo in Lui. Se noi non consideriamo gli altri, c'è scritto, se noi non consideriamo gli altri, vedete, la nostra testimonianza non serve a nulla. Cosa c'è scritto, no? Quando c'è scritto, cosa ne sai, tua moglie se salverai tuo marito o viceversa. Significa questo, la considerazione che io ho del mio prossimo. E noi siamo qua non per decantare una religione, ma per mostrare agli altri che noi abbiamo considerazione di loro, di tutti questi che stanno fuori e che non conoscono il Signore. Ed è nostro compito farglielo conoscere, non attraverso il nostro io, ma attraverso la trasformazione che il Signore ha effettuato dentro ognuno di noi. E quindi quelli che sono stati invitati non erano degni perché erano troppo impegnati nei loro pensieri. Non ho tempo oggi, ho da fare, ho tante cose da fare, non posso venire, eccetera, eccetera. E rifiutandosi, offesero e fecero irritare il Signore. Vi ricordate di questo? Si sono e c'è scritto, il Signore sicuramente. E poi... cosa faccio? Allora il re si adirò e mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi, perché li trattò, per loro sono degli omicidi, per il Signore sono degli omicidi, e a bruciare la loro città. Quindi disse ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Ecco, andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti ne troverete. Allora questi servi usciti per le strade radunarono tutti quelli che trovavano, buoni e cattivi, quindi gente per bene, gente zoppica, come volete. E poi conosciamo la scena, che quando tutta la sala fu piena, il re entrò e c'era uno che non aveva l'abito e non gli ha detto, vabbè dai, tanto oggi è la mia festa, stai qua. No, non aveva l'abito, l'ha preso e l'ha gettato fuori, legato le mani e i piedi, gettato nelle tenebre di fuori, là sarà il pianto e lo stridor di denti. Poiché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Fratelli e sorelle, allora, il Signore ci chiede delle cose, come le ha chieste a Saulo. Gli ha detto, tu fai questo. E dobbiamo cercare di fare al meglio il lavoro che il Signore ci chiede. Allora continuiamo a fare ciò che il Signore ci chiede, affinché questa sala sia piena di commensali. Non siate o non siamo, come volete, a seconda, superficiali. Non riempite la vostra vita di pensieri e di affari che non portano a niente, solo a una morte con rimpianto. Noi abbiamo questa idea sbagliata che siamo eterni e abbiamo in continuazione questa superbia dentro di noi, questa superbia forte, no? E invece dobbiamo smettere di riempire la nostra vita soltanto con gli affari, i pensieri di questo mondo che non porteranno a niente. Solo una morte con rimpianto per aver gettato via e disprezzato la cosa più importante. Vedete che dolore, ma che dolore trovarsi in un punto di morte, trovarsi di fronte a una malattia sconosciuta dall'oggi al domani e non poter... cosa si può fare, cosa si può dire nel momento che tu hai rigettato la sua parola in tutta la tua vita? Come puoi oggi fare qualcosa? Io non sono così dell'idea di quelle dell'ultimo secondo. Ci sono delle teorie anche nel mondo evangelico, che qualcuno all'ultimo secondo, gli ho parlato, alla fine mi ha detto sì, prima di morire ha chiuso gli occhi e è morto sereno, ha chiuso gli occhi, ma per forza, quando muori sei sereno per forza, dopo 2 o 3 giorni non c'è storia. Non siate superficiali, non riempite la vostra vita di pensieri. E vi dico questo perché in questi giorni mi pare che qualcuno di voi, Deborah, forse abbia mandato questa riflessione, le ultime parole di Steve Jobs, no? Lo ricordate? Chi di voi l'ha letto questo? Comunque noi l'abbiamo mandato, è stato girato, non è una testimonianza, ma sicuramente ci fa riflettere, deve far riflettere. Cioè un uomo così potente, così arciricco di ogni cosa ormai, ha capito davanti al fatto compiuto, perché noi non sappiamo quanto tempo ci rimane da vivere, e questo è, ma noi facciamo dei calcoli, ma sono sbagliati. E questo qua praticamente ha dato poi dei consigli, quando uno non sa più che fare, dicendo avessi fatto qualcosa di diverso nella mia vita. Ha capito che tutte quelle cose lì e tutta la ricchezza del mondo non serviva più a nulla, capisci? Quindi ha cercato di distribuire dei consigli per essere felici, ma non è la soluzione, perché la soluzione noi la conosciamo. Noi la conosciamo e siamo gravemente responsabili se non facciamo niente. Infatti c'è scritto, come abbiamo letto in Efesini, siamo opera sua, essendo stati creati in Gesù Cristo per compiere le opere che egli ha preparato per noi, cioè quelle che sono già preparate perché noi le compiamo e le mettiamo in pratica. Se non riusciamo a vedere i nostri nemici, voi non immaginate quanti nemici spirituali che abbiamo, voi non immaginate neppure, perché la protezione del Signore è stata grande ed è grande. Voi non immaginate neanche, nessuno immagina quale grande protezione il Signore mette su di noi, non lo immaginate neppure. E io vorrei ringraziare il Signore per questo. Signore, grazie per la tua protezione, della quale noi non ci rendiamo neanche minimamente conto. Non ci renderemo conto. E se non ci rendiamo conto, verrà il momento che quando vedremo i Filistei davanti a noi, ci tremerà il cuore forte, come tremò a Saulo. Ma perché? Questo tremò, gli tremò il cuore perché ormai il Signore lo aveva abbandonato. Ed egli contava soltanto, ormai, sulle sue forze. Quando ha visto gli altri che erano più forti, non c'era il Signore, non poteva vincere. E allora, disperato, andò a cercare Samuele. Dice Samuele, ma Samuele era morto, cari fratelli e sorelle. E il Signore non gli rispondeva. Gli ha detto no. Cioè, qua Oh, vedete che quando il Signore decide di non risponderti, Saulo, quando Saulo vide l'accampamento dei Filistei, ebbe paura e il cuore gli tremò forte. Saulo consultò il Signore, ma il Signore non gli rispose, né tramite i sogni, né mediante l'Urim, né per mezzo dei profeti. Allora Saulo disse ai suoi servitori: cercatemi una donna che sappia evocare gli spiriti, perché voleva parlare con Samuele, perché è l'unico che gli poteva dare una risposta. Ma Samuele era morto. Vedete come vanno le combinazioni delle cose. Ma quando vede Samuele, dopo che l'evocatrice di spiriti così ci racconta la parola del Signore, lui racconta e dice: io sono in grande angoscia perché i Filistei. E Samuele dice: ma perché mi disturbi per questo motivo? Perché consulti me mentre il Signore si è ritirato da te e ti è diventato avversario? Il Signore ha agito come aveva annunziato e ti strappa il regno. Ma non perché Saulo non era nato re, ma il Signore lo ha fatto diventare re. Come noi non siamo nati credenti, ma il Signore ci ha chiamati ad essere dei credenti e non a rifiutare il suo invito, ma come a Samuele dà delle indicazioni chiare: vai, stermina quegli incirconcisi, quegli infedeli, perché questo è il mio ordine. E invece tu cosa fai? Fai quello che meglio ti aggrada. Un altro che era stato chiamato, ma vuole fare di testa sua, era proprio appunto Saulo, ma non è l'unico, ce ne sono stati tanti. Cari fratelli e sorelle, oggi davanti al Signore io vi invito per l'ennesima volta a non fare di testa propria. Non fare di testa propria. Ma vi invito a sterminare radicalmente tutto ciò che rimane dei vostri desideri materiali. E dici: ma allora, scusami, allora come faccio? Allora io non devo vivere. No, tu devi vivere, ma devi vivere, le cose devono andare facilmente perché il Signore che te le deve risolvere. Vi ricordate? Cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. E allora questo è indispensabile, che è una cosa che risolve tutti i nostri problemi. Da lì in avanti io so, è per questo che io ho fiducia nel Signore. Quindi il Signore ci invita a questo ancora oggi. Stiamo attenti, perché abbiamo visto che la reazione del Signore è categorica, non ne vuole più sapere. Perché se tu l'hai conosciuto, c'è scritto che chi in ebrei c'è scritto chi ha rigettato o ha fatto ha crocifisso il figlio di Dio per conto proprio. E quindi non c'è più nessun tipo di è inutile che poi piangi e fai come Esaù, che piangeva, che voleva comunque a tutti i costi che gli venisse riconosciuta quella che la sua primogenitura non pensava rifiutare. Allora mettiamo via questi desideri che ci creano dei problemi. Voi sapete che il desiderio ci crea dei problemi. Lo sapevate? Il desiderio in generale ci crea dei problemi, non da poco. E poi ci mettiamo in mezzo ai debiti, e poi ci mettiamo in mezzo a tutta una serie di cose. Perché dobbiamo soddisfare qualcosa di cui non possiamo essere soddisfatti. Ma allora leggetele quando vi si gira qualcosa. Io non sono abituato a mandare cartoline, ma quando vi giro qualche cosina perché la ritengo interessante. E allora questa cosa qui, bisognerebbe leggerlo questo articoletto di Steve Jobs, no? Per questo, no? Quindi pecore, buoi, armenti, tutto ciò che appartiene al nostro avversario, noi non lo dobbiamo desiderare. Invece lui l'ha preso, no? Il nostro amico Saul l'ha preso, ha preso le parti migliori e poi gli ha detto: ma perché? Quando Samuele dice: ma che cos'è questo belar di pecore? E dice: ma queste sono le pecore. E dice: ma tu non hai fatto quello che ti ha detto il Signore? E sì, dice: no, ma semplicemente mi sono tenuto le parti migliori per farne poi dei sacrifici al Signore, no? quali sono i nostri avversari oggi? Ma noi dobbiamo fare una pulizia radicale, perché oggi ancora è tempo di grazia, ma questo dobbiamo stare attenti a fare in modo che il Signore veramente non ci rigetti. Ma chi crediamo di essere? Quali diritti acquisiti pensiamo di avere? Abbiamo visto, no? Che Dio è sempre lo stesso, ieri e oggi in eterno. Allora i nostri nemici più terribili sono il buonismo, il primo pericolo è il buonismo, secondo l'impurità spirituale, il farisaismo, l'egoismo cieco, becero, che non considera l'altro, e abbiamo anche coraggio di chiamarci credenti. Queste cose uccidono la nostra pace e non possiamo essere in pace perché non amiamo come il Signore ci ha ordinato. Non amiamo perché abbiamo poco amore. L'egoismo uccide l'amore, cari fratelli e sorelle. Queste cose uccidono la nostra pace e facciamo in modo di essere sottomessi totalmente al Signore. Ma non dobbiamo aspettare il momentino. Io non vengo come un prete in camera da letto, sappiatelo prima di tirare le cuoie, se qualcuno tira le cuoie. Io vengo volentieri a darvi un bacio, un saluto, se mai dovesse succedere che qualcuno se ne va prima di me, no? Come è normale. E quindi io vengo per consolarvi, quello sì, ma non vengo a far da tramite, perché se il Signore ti ha rifiutato, perché tu sei stato infedele in tutta la tua vita, anche se il Signore è fedele, Lui è fedele alle sue promesse. Allora vediamo che Dio non scende a compromessi in nessun caso. Non scende a compromessi. Qualcuno pensa che il Signore scende a compromessi. Nessuno si lascia ingannare, perché c'è scritto Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Allora, nessuno consideri Samuele. Vedete cosa ha fatto Samuele? Ma che dobbiamo fare? Ma vi rendete conto cosa ha fatto Samuele? Quando dopo la discussione con il nostro amico Saulo lo ha preso e gli ha detto, Samuele dunque ritornò seguendo Saulo e Saulo si prostrò davanti al Signore, perché voleva essere onorato dal popolo. Ma poi Samuele disse, conducetemi qui Agag, re degli Amalechiti. Agag andò fiducioso pensando, certo, l'amarezza della morte è passata. Samuele gli disse, come la tua spada ha privato le donne di figli, che tua madre, così tua madre sarà privata fra le donne. E Samuele fece squartare Agag in presenza del Signore a Gilgal. Terribile, cosa ha combinato Samuele, cioè chi di voi sarebbe capace di fare una cosa del genere? Ognuno si ponga le proprie domande. Nessuno consideri Samuele poco pietoso, cari fratelli e sorelle, o così Mosè o Giosuè. Il Signore chiede sempre la separazione. Ci chiede sempre la separazione, è la che diventa santificazione. Poco pietoso, e così Mosè o Giosuè, o Aronne, o Paolo, o lo Spirito Santo che fece morire Anania e Saffira. Che cattivo che è sto Spirito Santo, ha fatto morire Anania e Saffira. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? È di Gesù che poi prende uno, ma c'era uno solo che non aveva l'abito. Lo prende e lo butta fuori. Gli ha detto prendetelo, legatelo e gettatelo fuori. Lì c'è il pianto e lo stridore di denti, oltre alle tenebre di fuori, cari fratelli e sorelle. Le tenebre di fuori devono essere una cosa terribile. Io vivo in piena felicità perché quando vanno via le tenebre dal tuo cuore, basta, vanno via le paure, va via ogni genere di cose. Se poi abbiamo bisogno di qualcosa, allora i nostri desideri di cui abbiamo bisogno, chiediamo al Signore, che è buono, Lui è buono. ed è pietoso. Noi siamo cattivi, ma la fede non è un film, ma è una realtà spirituale. Portatemi qui Agar, il re degli Amalechiti, che lo uccido io. Se c'è qui qualcuno che lo uccido. Quanti quando avremo bisogno di rispondere alle domande delle vostre preghiere, quando avrete bisogno che Dio risponda alle domande delle nostre preghiere, dovremmo avere già ammazzato Agar. Nel nostro cuore doveva essere con Samuele. Se non siamo con Samuele, il Signore non ascolterà le nostre preghiere. Solo loro ascolteranno le nostre preghiere e si farà consultare. Allora, per molti basta cantare, pregare, essere buoni, ma prendere sul serio la spada della parola di Dio, quello no, quello non va bene, non va bene, non va bene. Fratelli e sorelle, l'ipocrisia non sarà perdonata in nessun caso, la mancata sincerità davanti al Signore. Vogliate voi, pensate voi che il Signore, volete che il Signore non ci conosca? Non conosca la nostra ipocrisia. Non abbiamo pace. Viviamo ogni giorno col tempo che passa. Con che cosa? Con l'ansia di non aver risolto il nostro problema fondamentale. E questo è triste per una chiesa, per un credente, non aver risolto questo problema fondamentale. E allora devo riempirmi la vita, la mente, di tante, tante, tante cose. No? Oh, fratelli, non si può aver pace se non avete preso la spada per ammazzare Agar. E con decisione. Perché Samuele era un santo. Quindi è difficile essere cattivi come Samuele. Ma se vuoi essere invitato alle nozze, questo è indispensabile. Nessuno si inganni, perché il Signore conosce perfettamente quello che noi siamo, chi siamo, cosa pensiamo, cosa facciamo, se siamo suoi o non siamo suoi. Ognuno ci pensi, cari fratelli e sorelle. E oggi è ancora tempo di chiedere pietà al Signore. Non rimandiamo sempre tutti i giorni. Non rimandiamo sempre tutti i giorni. Allora, quello che fa il mondo, sinceramente, a me personalmente non interessa per nulla. Scherziamo, ridiamo, ma sinceramente non mi può interessare per niente. Cosa fa una squadra di calcio? Non mi interessa. Francamente non mi interessa, non divento né triste né povero, niente di tutto questo. Ma a parte, generalmente, a me interessa solo sapere veramente se ho raggiunto questa pace con il Signore e questi desideri che mi torturano, e ci sono i desideri perché ci sono di appagare qualcosa che io non ho. Il desiderio cerca di... Steve Jobs ha avuto tutto, ma non è riuscito ad appagare la sua anima, non riuscite a pagarla. E quindi a me non interessa quello che il mondo fa, anzi, di tutto questo vuoto io ne ho la nausea. E certamente io non posso accusare gli altri perché sono vuoti. Non è giusto accusare gli altri perché li si giudica, è il Signore che deve giudicare. Io anzi sono chiamato a cercare di riempire, se ho amore, il vuoto di chi mi sta vicino, il vuoto della mia famiglia, se ci sono che hanno il vuoto dei miei amici. Sono qui per questo, il vuoto di questa sala, che speriamo presto il Signore voglia riempire, in un modo o nell'altro. Però io mi rimetto alla sua volontà. Mi rimetto alla sua volontà. Ecco come cambiano le cose. Quindi l'unica sostanza vera è, Gesù ha detto, io sono il pane disceso dal cielo, chi mi mangia, e questa è la mia carne, che è vera sostanza, è la sua parola, vera così com'è, non inquinata dai nostri turbamenti, cari fratelli e sorelle. Saulo non prese la parola di Dio sul serio, così com'era, così come gliel'aveva chiesto. E oggi siamo invitati a farlo, ancora una volta. Io spero e prego. Anania e Safira furono, anzi di loro morirono prima, e molti altri presero la loro strada. E non credo che per un domani, no. Se tu sei nella via del Signore, vai crescendo verso la fede, non decrescendo. Poi puoi avere anche dei momenti non brillanti nella fede, ma il Signore questo lo sa, questo lo sa. Ma nonostante tutto, Saulo non prese appunto la parola di Dio così com'era. Egli non era nessuno, ma fu elevato re di Israele prima, e poi gli fu tolto il regno. Poi tutto dipende assolutamente dal Signore, qualsiasi cosa. Io non ho paura che mi possa succedere quello o quell'altro, perché se gli occhi del Signore è con me, chi sarà contro di me? Ecco che la nostra fede viene, non può venire meno, nonostante non possiamo dimenticare che, come stavo leggendo prima, il Signore ha elevato Saul, che non era nessuno, al re di Israele. Ha elevato a noi, dice, io, voi sarete una casta di sacerdoti, re e sacerdoti. Come abbiamo visto, il Signore ci ha dato tutto in Cristo. E noi non dobbiamo dimenticare questo. Ecco, quello che il Signore ha fatto per ognuno di noi. Perché se questo lo facciamo e disprezziamo la sua parola, rischiamo veramente di fare la fine di Saulo. Se saremo fedeli, il Signore passerà a servirci tutti i giorni della nostra vita. Non manchi la sua luce e la sua pace nella nostra vita, cari fratelli e sorelle. Ma perché non manchi questo, non deve essere una parola calata in un'assemblea, deve essere una realtà. Se tu non fai tesoro delle cose che hai ascoltato, che hai assimilato, perché la parola va assimilata perché possa crescere e farti crescere e renderti forte, capisci? Altrimenti, come quelli che l'ascoltarono, ma non a nulla gli giovò. Quindi non sia la nostra vita, la nostra fede, come un ferro arrugginito, che non sa più qual è la destra e la sinistra, ed è ferma nelle nostre posizioni, ma non si muove sulle posizioni del Signore. Allora io credo che il Signore ci abbia dato una grande dimostrazione, una lezione, che le cose che Egli fa per noi, le fa senza sforzo. Il Signore fa tutto senza sforzo. E questo è il nostro Dio meraviglioso, fa tutto senza sforzo. Noi ci sforziamo, se ci sforziamo vuol dire che ci sono dei problemi nella nostra fede. Noi invece dobbiamo solo sforzarci a cercarlo invece, perché è l'unica cosa che veramente conta. Ecco, sia il Signore benedetto in eterno, in eternità, in eternità. Amen. Amen.